Fiorella Imprenti, che da sempre si occupa di questioni legate all'identità femminile in Italia, alle attività delle donne, tra cui quelle per esempio del sindacato, oppure la loro attività politica, la loro storia sociale. Ha parlato tra l'altro in una rassegna che vede Radio Popolare tra i media partner, ovvero Ci vediamo al De Amicis, di voto alle donne e di questi 80 anni di voto alle donne con diverse interlocutrici. L'edizione di Ci vediamo al De Amicis, che si è tenuta proprio nei giorni scorsi, aveva un titolo significativo: Mai dal cielo, umanità e diritti, e vale anche per il voto alle donne, che purtroppo in alcune parti del mondo ancora non è una realtà. Ascoltiamo allora Fiorella Imprenti.
Sono diversi anni che ricercatrici, in particolare donne, riescono nell'alveo delle associazioni e delle istituzioni che sono ospitate al De Amicis a trovare spazi per le loro ricerche, ma soprattutto un luogo di accoglienza e di sinergia che poi riesce a mettere a frutto dei lavori collettivi. E da questo punto di vista il dibattito prende forma anche da questo, dai lavori che insieme anche con l'Enciclopedia delle Donne stiamo portando avanti sulla cittadinanza femminile. Quest'anno in particolare stiamo lavorando sull'archivio di Elena Fischli-Dreher, la prima donna assessora di Milano, nel 45, ancora prima di votare, nominata dal CLN, ma insomma l'idea che la ricerca al femminile e anche la capacità di dar voce alle donne del passato e a un tipo di cittadinanza differente trova in quei luoghi spazio, e siamo contenti di poter dar voce questa settimana. L'idea è quella di partire dal lungo periodo, senza fare delle grosse relazioni di taglio storico troppo accademiche, ma di partire da lontano, addirittura dal Risorgimento e dall'Unità d'Italia, per far capire che quello che spesso si dice, ossia che il voto alle donne fu in realtà quasi una concessione e che le donne non lo richiesero molto in Italia, a differenza di quello che successe con le suffragette inglesi, è una mistificazione, e in realtà basta guardare un po' al nostro passato per capire come esistesse già un primo femminismo nell'Ottocento, molto attivo, con riviste e con ripetute petizioni per il riconoscimento di diritto di voto al Parlamento. Quindi c'è già una richiesta attiva e ci sono diverse strategie che le donne mettono in campo, donne di diverso orientamento, ma in un primo momento in grande dialogo tra di loro, per non soltanto farsi riconoscere la cittadinanza politica, ma per dare sostanza a questa, cioè immaginare una cittadinanza che fosse disegnata sui reali bisogni dell'essere umano, delle donne in particolare, ma dei bambini, degli uomini, dei lavoratori e delle lavoratrici, di chiunque facesse fatica, come fa fatica oggi, in una dimensione sociale schiacciata sulla necessità di produrre e non sulla centralità dei bisogni dell'essere umano.
Sì, che poi visto attraverso le vicende delle donne, mi fa piacere che lei sia andata indietro nel tempo, no? È affrontabile in una maniera che tra l'altro ci permette di fare delle considerazioni che sono talvolta, spesso, ahimè, inedite, non ancora sufficientemente sviscerate, e penso per esempio alle molte operazioni che stiamo cercando di fare tutte e anche tutti, devo dire, per restituire ciò che meritano a moltissime donne che si sono impegnate non solo per il voto alle donne in Italia e altrove, ma anche per diritti fondamentali
fondamentali che riguardavano un'intera popolazione o intere popolazioni. Nomi spesso dimenticati, attività, mi vengono in mente le madri costituenti che non vengono mai citate, che adesso per fortuna in qualche maniera abbiamo imparato a conoscere nuovamente. In questi 80 anni in cui le donne hanno avuto il voto, alcune delle cose che si auguravano forse le prime donne che andarono al voto o le prime partigiane che avevano appunto contribuito così tanto alla liberazione in Italia, alla creazione della Repubblica, si sono realizzate e quali invece sono ancora da realizzare secondo lei?
Allora, intanto proprio in questo momento storico siamo forse costretti a immaginare, a pensare che non stiamo vivendo una linearità di diritti dallo 0 al 100, ma un continuo avanzamento e arretramento, non soltanto dei diritti formali, che quelli tendenzialmente non arretrano, ma dei diritti sostanziali sì. Perché appunto se gli ultimi dati ci dicono che l'astensionismo è particolarmente femminile, l'astensionismo al voto oggi, ci fa capire come la difficoltà a sentire proprio il patto sociale, cioè questo rapporto con le istituzioni e con gli altri, in realtà con tutti i componenti della nostra vita, è femminile proprio perché manca quello che nel riconoscimento di una cittadinanza femminile le donne hanno sempre pensato di dover includere, appunto, che il tempo di vita, la cura, il sollievo al bisogno. Ogni epoca utilizzava i propri modi di parlare, ma il senso è quello: mettere al centro la vita. La vita intesa nel senso più ampio. Non è un caso che le donne che si sono impegnate in politica, che hanno avuto ruoli, che sono state donne ministre, in particolare ovviamente penso a Tina Anselmi, ma anche a Nilde Iotti, che i temi che calcarono furono quelli del lavoro e della salute, e lo fecero in modo straordinariamente ampio e cercando grandi convergenze ma anche grandi avanzamenti, perché sono le due cose su cui deve passare la quotidianità delle persone, la loro possibilità di vita, e anche la questione del tempo è fondamentale, che tiene insieme donne diversissime tra loro. Penso a un'Anna Kulishoff che all'inizio del Novecento chiedeva una legge di tutela e otteneva una legge di tutela per le donne lavoratrici, pensando anche al tempo necessario per loro per partecipare alla vita politica e sindacale, e a una Nilde Iotti che da presidente della Camera dei Deputati fece l'unico strappo all'etichetta di firmare come prima firma la legge per i tempi di vita, per la conciliazione dei tempi di vita. E questo anche oggi ci deve far riflettere, perché il tempo per partecipare e per costruire relazioni reali, che sono la base poi per l'esercizio di una democrazia sostanziale, perché altrimenti se noi solo leggiamo e pensiamo e stiamo a casa, poi è difficile che la partecipazione sia reale, che una democrazia sia veramente partecipata. Abbiamo purtroppo constatato in questi ultimi mesi, soprattutto sempre di più, che la democrazia in sé è sempre più compatibile con una forma autoritaria. Abbiamo sempre pensato negli ultimi decenni che fosse un baluardo la democrazia, e invece
dipende da come la usi. Sì, infatti.
La formalità di una carta non ci tutela, la sostanzialità, che è quello che hanno sempre chiesto le donne, richiede il nostro tempo, il nostro corpo, il nostro esserci, e questo, l'esserci nel corpo, nella mente, nel momento e nella relazione, è un grande insegnamento che ci danno le donne e le loro biografie.
Allora, io starei al telefono con Fiorella Imprenti, credo un'oretta, per parlare di tutti i temi di cui ha scritto, per esempio, sempre o quasi sempre collegati alle donne e alla loro storia politica, sociale, al loro rapporto con le istituzioni. Insomma, sono moltissimi i titoli che vi suggeriamo di scoprire. Prendo spunto da una pubblicazione che mi era capitato di consultare in passato che riguarda la relazione, perché lei si è occupata per esempio di donne e socialismo, di donne e il movimento delle donne, delle leghe femminili, insomma non sto a riassumere tutte le cose di cui ha scritto, però sono rimasta molto colpita dalle cose che ha scritto a proposito delle donne sindacaliste e lavoratrici, perché anche all'interno di molte realtà e strutture che teoricamente e molto spesso sono state dalla parte delle donne, c'è stato da combattere, no?
Sì. Sì, e c'è ancora da combattere,
cioè perché, non, appunto, perché poi nel concreto
stamane, no? Che i salari sono sempre più bassi,
esatto.
I tempi sono sempre più lunghi.
Ma anche da combattere all'interno, per esempio, del sindacato, all'interno, no, di molte realtà.
Devo dire sì, soprattutto nei decenni scorsi,
certo.
Anche alle origini, per avere cittadinanza all'interno del sindacato. Nonostante appunto i proclami aprissero, poi
si va sempre al concreto
sociale,
poi...
se poi la riunione è messa in un momento
in cui i bambini
cui
devono essere andati
portare,
a prendere a scuola, infatti diventa complicato.
Diventa complicato, e quindi è proprio la gestione della quotidianità e della possibilità di partecipare che nei pensieri delle donne si deve ritrovare. Poi appunto mi piace tornare sull'idea di relazione, proprio perché mi ha parlato delle lavoratrici. Stamattina ho avuto un messaggio che voglio condividere con lei perché mi ha emozionato. Noi abbiamo sempre, come gruppo di lavoro, abbiamo realizzato quest'anno anche con Fondazione Culice, Fondazione Agnasi e con altri un podcast che abbiamo chiesto di svolgere a Sara Poma sulla vita di Anna Kuliscioff, si titola Con gli occhi di Anna. E stamattina un'operaia, si è firmata, le ha scritto, l'ha contattata dicendole che stava ascoltando mentre lavorava il podcast, e dice: lo so, non si dovrebbe, ma che l'ha toccata veramente moltissimo e ringraziava. La ringraziava, ci ringraziava, e si firmava un'operaia, un'operaia di catena da montaggio. Allora io credo che questi fili, che queste relazioni da tenere siano molto importanti. Il racconto è un'arma che noi abbiamo, e chiunque ci aiuti a parlare è fondamentale.
Certamente, e soprattutto dobbiamo tornare a parlare a chi forse a pochi interlocutori, no? Quindi le lavoratrici, coloro che in
pochi
realtà...
interlocutori e molti bisogni.
Esatto, insomma, oltre a parlare fra noi, che va sempre molto bene, insomma, però bisogna anche parlare a chi è più distante, forse ricominciare a farlo, come si era tentato anche in decenni passati, e sono sicura che voi lo fate molto spesso. Noi cercheremo di farlo da parte nostra, di più. Intanto grazie per essere stata con noi e per questa testimonianza, per questa serie di riflessioni. Ricorderemo poi tutti i dettagli dell'incontro in onda. A risentirci, buon lavoro.